Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 22 gennaio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che mi informa su cosa c'è accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò e ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo insieme a voi, e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club, tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia e nel mondo. Partiamo.
E partiamo dall'Italia.
Episodi di razzismo sono frequenti nel nostro paese, ne parliamo tantissimo, e acquistano però ancora più spazio nei dibattiti quando il luogo di questi gravissimi episodi è il campo da calcio, e che spesso si trova a dover fronteggiare tifosi, anche se non mi sento di chiamarli in questo modo, che per attaccare nello specifico calciatori avversari si rivolgono a loro con insulti e epiteti razzisti. Ed è in sostanza quello che è accaduto sabato sera durante Udinese-Milan, dove il calciatore francese Mike Maignan è stato preso di mira da alcuni tifosi appunto dell'Udinese, che lo hanno chiamato monkey, insomma scimmia, per diversi minuti, prima che il calciatore decidesse autonomamente di uscire dal campo.
Ne ho sentito parlare persino io, poi l'hanno seguito anche gli altri, giusto?
Esatto, sì. L'episodio ha preso particolarmente rilevanza perché è stato proprio il calciatore a uscire volontariamente dal campo insieme a tutti gli altri calciatori, quindi non è che l'arbitro...
E mi spingo a dire che ha fatto benissimo.
Esattamente. Quindi cosa è successo? La partita è stata sospesa 5 minuti con il protocollo che in situazioni di questo tipo è stato rispettato appunto solo in parte, dato che, come ho detto prima, la sospensione di questi 5 minuti non è arrivata direttamente dall'arbitro, ma dallo stesso Maignan, che è appunto andato negli spogliatoi insieme ai calciatori del Milan che sono usciti appunto volontariamente, anche se comunque hanno sottolineato come l'arbitro abbia agito e gestito bene la situazione, cercando di calmare prima il calciatore e intimando i tifosi a smettere appunto di insultare e intimarli insomma di smettere per proseguire insomma la partita. Si tratta dell'ennesimo episodio che capita durante le partite di calcio, ma è estremamente interessante la lentura che le fa lo stesso calciatore coinvolto, che in un suo post ha sottolineato come nonostante protocolli, campagne pubblicitarie e messaggi, nulla è cambiato, dato che in molti sono stati complici di quanto accaduto negli spalti, in primis da chi l'ha insultato, passando per gli spettatori che hanno sentito e non hanno fatto nulla per rimanere in silenzio, il club dell'Udinese, che inizialmente ha parlato di un'interruzione della partita e nulla più, fino alle autorità competenti e al pubblico ministero, peraltro col ministro dello sport Abodi, che ha semplicemente dichiarato la solidarietà al portiere del Milan e che il razzismo deve stare fuori dal calcio. Insomma, sono sempre le stesse dichiarazioni.
Sì, vabbè, il solito pensierino da bacio Perugina, va bene. Okay.
Sì, quindi il problema non può essere risolto in questo modo.
E che io mi chiedo, allora, di fronte a situazione di questo tipo, che ha fatto benissimo Maignan a parlare ed esporsi come ha fatto, perché è la cosa fondamentale, il primissimo passo per provare anche solo a effettuare un cambiamento, ma io mi chiedo come si procede in un caso di questo tipo. Cioè, tu non puoi andare a chiedere ai tifosi dell'Udinese con calma e con educazione di smetterla di insultare, immagino, perché no, non funziona così. No. E se anche non lo fanno, poi li calci via, cioè come funziona?
Allora, solitamente in episodi di questo genere ci sono le telecamere degli stadi e quindi tu eventualmente sai già, riesci a individuare chi, okay, chi fa queste cose. È già capitato in passato dove solitamente sono frange di 3, 4, 5, 10 persone, sono pochissimi quelli che fanno queste cose, però si sentono tantissimi. Quindi solitamente si procede per individuarli e poi eventualmente DASP, e quindi fuori dagli stadi, eccetera,
chiaro,
eccetera.
Chiaro.
Però spesso non basta, e mi ha colpito tantissimo la parte in cui il calciatore dice degli altri spettatori, perché solitamente quando capitano queste cose magari tutto il resto dello stadio cerca di nasconderli, magari con fischi, con applaudendo, invece tutto questo non è successo, quindi comunque sì, c'è una sorta di omertà, ecco, da quel punto di
assolutamente
vista.
Assolutamente. E sai cosa mi ha ricordato? Mi ha ricordato l'attivismo partecipativo che si vorrebbe venisse portato avanti dagli uomini anche durante i casi di violenza di genere, che è sostanzialmente il: se anche non volete battervi in quel senso, almeno parlate con i vostri congeneri, ovvero gli altri maschi, insomma, fate in modo di comunicare con loro che quello che stanno facendo, quello che stanno dicendo è sbagliato, non siete d'accordo, e comunque effettuate una sorta di attivismo volto a sensibilizzare verso le altre persone che quella roba non è ok, che è la stessa cosa che dovrebbe essere fatta in casi come questi di razzismo, ma in mille altri modi.
Che poi una cosa molto interessante e paradossale di tutta questa vicenda, che a me mi fa volare, è che parliamo di insulti a un calciatore di colore, appunto. È paradossale perché l'Udinese, nella sua rosa, ha tantissimi giocatori così. E quindi, cioè, non parliamo proprio di tifosi, parliamo proprio di ignoranza, che per attaccare un avversario tu devi andare a utilizzare epiteti razzisti. Cioè, non è tifoseria questa. Questa non è tifoseria.
Anche perché non lo stai attaccando semplicemente per il fatto di essere di colore, no? Stai usando un modo in cui sei consapevole che lo ferirà.
Esatto, esattamente.
Passiamo agli esteri.
Partiamo necessariamente dagli Stati Uniti, perché la notizia arrivata nelle scorse ore rappresenta un punto di svolta per le primarie dei repubblicani, in vista appunto delle elezioni presidenziali del 2024. Infatti, nella serata di ieri, alla fine, Ron DeSantis, il governatore della Florida, ha annunciato attraverso la piattaforma X di ritirarsi dalle primarie e di sostenere in questo modo Donald Trump, che consolida ancora di più il suo stato di candidato favorito alle primarie. In questo momento, infatti, la principale avversaria di Trump, perché si parla di avversaria, tra molte virgolette, è Nikki Haley, l'ex governatrice del South Carolina, nonché al momento l'unica donna candidata di queste primarie repubblicane. Dico tra molte virgolette appunto per principale avversaria, perché nei caucus in Iowa Haley è arrivata terza dietro non solo a Trump ma anche allo stesso DeSantis, e nella prossima tappa in New Hampshire ci si aspettano molti più voti per lei, anche se alla fine Trump rimane parecchio lontano, dato che Haley è data sì al 30% ma Trump a quanto pare è sopra il 50%, insomma. Ma tornando a DeSantis, è molto interessante notare la parabola discendente del governatore della Florida, che da quando ha presentato la sua candidatura nello scorso maggio del 2023 sembrava in lizza per lottare con lo stesso Trump per le primarie, tanto ad essere in un periodo addirittura in vantaggio rispetto a tutti, ma che piano piano si è trovato l'ingombrante presenza di Trump, che ha inciso tantissimo sui suoi discorsi, sulle sue polemiche sempre rivolte contro di lui, e quindi non si è mai distanziato in un certo senso dalla sua figura, e quindi siamo arrivati addirittura ad appoggiarlo. Quindi quante cose sono cambiate in questi mesi?
La cosa folle e un po' ridicola degli avversari di Trump è che fanno campagna contro di lui, però parlando a suo favore, perché sono consapevoli che chiunque voglia anche solo approcciarsi al partito repubblicano non può andare direttamente contro Trump e deve comunque viaggiare sul filo del rasoio del dire sì, sono un'alternativa a Trump, però sapete che Trump c'ha un po' ragione, però c'ha meno ragione di quanta ce l'ho io, però forse sì, però forse no. È una cosa veramente ridicola e non sta pagando, evidentemente, come abbiamo visto anche nel caso di DeSantis, che vabbè, quello di DeSantis è ancora più particolare come caso, perché lui si è sempre mostrato come non adatto a gestire una campagna di stampo nazionale, inteso come tutti gli stati americani, perché un conto è diventare governatore della Florida, un conto è gestirsi gli altri stati, che non è stato semplice. Lui non si è mostrato particolarmente propenso a quel tipo di contatto umano con l'elettorato, ecco.
Molto interessante, perché alla fine, vedendo anche come si sono svolte tutti i dibattiti, sempre tutti i repubblicani candidati tranne Trump, tutti che parlavano di lui e Trump che si faceva i cavoli suoi, cioè è un modo per capire come alla fine stiamo andando lì. Trump probabilmente, non ci sono sorprese, verrà probabilmente eletto,
ma quasi sicuramente. E peraltro potremmo trovarci fra pochissimo in realtà a dover parlare del fatto che ancora prima che vengano finite tutte le primarie Trump venga eletto, perché se Haley non dovesse avere i risultati sperati, allora nel New Hampshire probabilmente riuscirà a raccimolare il suo 30%, d'accordo, magari vedremo qualche altro stato in cui evidentemente si scontreranno solo Trump e Haley, ma se dovesse avere un risultato particolarmente svantaggioso, sfortunato, che rendesse evidente come non ci sia competizione, vedremo che anche Haley si ritirerà e Trump verrà eletto automaticamente come candidato repubblicano ancora prima di finire tutte le primarie, che insomma sarebbe una valanga importante per Trump, che lo condurrebbe sostanzialmente dritto verso le elezioni.
Che poi, ragionando magari a posteriori anche in ottica distopica, un eventuale sostegno di DeSantis magari a Haley non avrebbe portato a niente probabilmente, perché Trump...
Sai che no, allora, se le cose fossero successe in maniera diversa, non lo so, cioè se si fossero uniti in qualche modo, se DeSantis avesse dato il suo appoggio ad Haley, sia appoggio finanziario che retorico, e sia DeSantis che Haley avessero attaccato effettivamente Trump, magari ci sarebbe stato un qualche tipo di competizione.
Una lotta un po' più serrata, ecco, non questo distacco così abissale.
Esatto,
ecco.
Ma stiamo parlando di scenari democratici che, insomma, non credo, vedremo a breve.
Comunque, giusto per dare una chiusa con una nota al messaggio che ha postato su ex DeSantis.
Ah, giusto.
Lui ha scritto che il successo non è l'obiettivo, il fallimento non è fatale, il coraggio di continuare ad andare avanti è la cosa più importante, insomma, una cosa del genere. Frase sotto attribuita a Winston Churchill, che però...
Che sappiamo non essere
non
vero.
Non ha mai detto, quindi niente.
Altro fun fact, a quanto pare dopo il ritiro di DeSantis, Trump ha detto che a sua volta lui ritirerà i suoi nickname verso DeSantis, che non sarà più conosciuto come De Sanctimonious, e quindi insomma viene eletto di nuovo nel podio trumpista.
Si è creato già un bellissimo rapporto tra i due, come vedi.
Che bellini. Dunque, torniamo a parlare di Pornhub. Allora, non perché sia un argomento così tanto ricorrente su grandi linee Breaking Italy, per quanto un giorno sia l'altro pure abbiamo sempre argomenti frizzantini, per citare Shy, ma perché la notizia è che il noto sito di video per adulti vuole operare una stretta sui suoi contenuti per assicurarsi che vengano solo da persone consenzienti. Ed è in realtà un argomento che già in passato abbiamo affrontato, ovvero la spinta da parte dell'industria del sex working di adeguarsi agli standard moderni di responsabilità e controllo sui propri contenuti. Quindi in cosa consiste questa stretta? Da domani 23 gennaio Pornhub chiederà a tutte le persone che appaiono nei video di presentare un documento che attesti come abbiano preso parte alle riprese in maniera appunto consensuale. Questo perché, insomma, lo sappiamo, una delle più grandi accuse che vengono rivolte all'industria è che accetti senza controllo anche video di sfruttamento e abusi, spesso al limite della legalità e anche oltre in realtà. Infatti il revenge porn, ad esempio, è una realtà consolidata in questi casi. Ora, la strategia comunicativa viene in realtà non tanto da Pornhub stesso, ma dal fondo privato canadese che ha acquistato l'azienda proprietaria di Pornhub, che poi detiene anche YouPorn peraltro, ma insomma questo è un altro discorso. Ed è appunto uno sforzo di adeguamento agli standard moderni. Comunque, già a dicembre era stato inserito l'obbligo di inviare una copia della carta d'identità di tutte le persone che appaiono in video, e ora sarà necessario anche una copia del consenso con i requisiti che, insomma, l'azienda ha detto continueranno ad evolversi nel tempo. E in realtà io qui mi sento di fare una riflessione su quanto sia effettivamente fattibile sia con una copia della carta d'identità sia con una lettera scritta di consenso effettivamente impedire questo tipo di abusi. Penso banalmente a tutti i video in cui magari non si vede la faccia delle persone coinvolte. Come identifichi che effettivamente si tratta di quelli che hanno mandato la carta d'identità o che hanno firmato il consenso? Imposti un obbligo che tutti i video devono per forza mostrare il volto?
È un po' problematico, però ritengo che comunque Pornhub tra tutti sia quello, sia appunto la compagnia che si sta più muovendo da questo punto di vista questione, perché se io vado a pensare ad altri siti, noti tanto quanto Pornhub, questo non accade, cioè tu puoi trovare letteralmente qualsiasi cosa, se tu digiti qualsiasi cosa, ed è un problema.
Sono più esposti mediaticamente, quindi c'è anche una spinta diversa a modernizzarsi e adeguarsi, che è positivo,
sì,
assolutamente.
Assolutamente sì. Però questa cosa che hai detto tu è un po' problematica, perché non puoi andare a... cioè, non tutti i video sono tutti uguali e quindi, insomma...
Cioè adesso non stiamo a fare una disamina sulle categorie di Pornhub, non ce n'è bisogno, ma il senso è comunissimo, è normalissimo che il volto non sia per forza visibile in un video. E lì non puoi effettivamente accertarti al 100% che le persone coinvolte siano quelle che hanno dato riprova a Pornhub di essere, insomma, quelle che sono protagoniste del video. A meno che a monte Pornhub non richieda loro delle immagini, del volto, del viso, ci sia un'identificazione più serrata di cui noi magari non siamo consapevoli, ma mi sembra difficile. Cioè, comunque è un passo avanti positivo, ma che non chiude la questione, ecco.
No, non basta, e appunto se si vuole restringere e mettere ancora di più paletti a questa situazione c'è bisogno magari di non fare delle regole troppo generalizzate, ecco, perché mi sembra un tantino un po' generica come regola, appunto, dato che abbiamo appena esposto un problema, e servirebbe appunto essere molto più specifici per adottarla, secondo me.
Credo e spero comunque che i regolamenti diventeranno sempre più severi, non tanto da limitare l'industria, perché anche quello sarebbe... non sarebbe positivo, ma in modo da regolare il più possibile questa situazione.
Ci spostiamo in Germania perché sono giorni di proteste contro il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, fondato nel 2013, che da diversi mesi sta tirando dalla sua parte sempre più elettori, dato che secondo i sondaggi nazionali è il secondo partito del paese con circa il 20%, che aumentano anche in relazione ai Land che andranno al prossimo voto nel mese di settembre. Ecco, centinaia di migliaia di persone si sono quindi riunite nelle principali piazze tedesche, una delle più affollate è stata quella di Berlino con 60.000 persone circa, per protestare contro le politiche antimigratorie del partito. Mi spiego meglio. Da diversi giorni infatti si sta parlando dell'inchiesta condotta dal giornale investigativo tedesco Corrective, che ha scoperto di un incontro tra diversi leader ed esponenti di Alternative für Deutschland e membri del movimento neonazista tedesco circa un piano di espulsione per cittadini tedeschi di origine straniera ed immigrati con o senza permesso di soggiorno in un non meglio precisato stato dell'Africa del Nord. Non è chiaro quale sia.
No, allora, che continuiamo a parlare di espulsione, ma il termine corretto da un punto di vista storico è deportazione, insomma.
È quello, sì, esattamente. Non l'ho voluto dire, ma comunque è quello. Insomma, Alternative für Deutschland nega il piano scoperto, dichiarando come non sia nei programmi del partito, ma quanto trapelato dal Corrective è stata la miccia che ha innescato le proteste tedesche, tanto che in queste ore si discute persino della possibilità di bandire Alternative für Deutschland, in quanto la Costituzione tedesca ritiene incostituzionali i partiti che mettono in pericolo la Repubblica Federale Tedesca. Ma sono giorni in generale dove AfD è particolarmente al centro delle discussioni politiche, dato che si è parlato ad esempio nei giorni scorsi delle loro infiltrazioni nelle proteste degli agricoltori per ottenere sempre più consensi in quella fetta di elettorato che a quanto pare però non è servita, dato che gli agricoltori li hanno spediti di nuovo al mittente. Però è un periodo particolarmente un periodo da osservare.
Allora, la Germania è particolarmente infuocata in questo periodo, quindi bisogna prestare estrema attenzione. Così come bisogna stare anche attenti a mettere avanti delle proposte che potrebbero essere comunque problematiche, perché bandire completamente AfD. Allora, noi possiamo anche dircelo che sarebbe auspicabile, ma come la prenderebbe la grandissima fetta dell'elettorato tedesco che in realtà li vota? Perché c'è un discorso da fare di tipo democratico. Possiamo definire questi partiti non democratici, d'accordo, ma se vengono votati tramite un sistema che democratico lo è, e le persone lo percepiscono come tale, qual è la reazione di queste persone se tu, stato a monte, dici: no, d'ora in poi questo partito è illegale, voi che l'avete votato, voi che l'avete supportato, non potrete più farlo?
All'atto pratico è una sorta di antidemocrazia, cioè ti stiamo bandendo il tuo partito che hai votato e siete in tantissima, cioè non parliamo di una percentuale irrisoria come capita nei nostri piccoli movimentini di estrema destra.
Parliamoci chiaro, io mi auspico che questo succeda, perché AfD è un pericolo terribile per la democrazia sia tedesca che europea, e le conseguenze di un loro aumento dei consensi sarebbero devastanti. Ma io mi metto anche nei panni di un'amministrazione Scholz che deve decidere se effettivamente il gioco vale la candela. Probabilmente sì, ma non vorrei essere in Scholz, ecco.
Anche perché comunque la Germania sta, soprattutto il governo Scholz in questo momento, non ha tantissima popolarità in questo momento.
No, infatti. Comunque, giusto per dare un'idea della gravità di questo discorso sull'espulsione, non parliamo solo degli immigrati irregolari, ma anche di quelli regolari, nel senso. Parla di espellere anche gente di seconda e terza generazione che ormai tedesca al 100% da anni e anni, i cui figli sono nati in Germania, hanno studiato in Germania, sono totalmente e completamente tedeschi, e tu vorresti prenderli e spedirli in uno stato africano semplicemente per il colore della loro pelle. Ora, non lo so, mi ricorda un po' il trentennio, ma magari sono io.
Espulsione era la parola sbagliata, deportazione mi sembra più corretto, come ho detto prima.
Passiamo al settore guerra. Dunque, alcuni aggiornamenti da Israele, sia dal weekend che più recenti, perché insomma, credo valga la pena di fare un attimo il recap della situazione, non tanto dei bombardamenti, perché la guerra, se ancora si può chiamare così, va avanti ormai da 3 mesi e non accenna a smettere, dato che non esistono segnali di distensione o di un allentamento del conflitto a breve termine, quanto piuttosto sulla situazione interna a Israele. Il primo punto interessante emerso nel weekend è come la facciata incrollabile creata da Netanyahu, per così dire, comincia a vacillare, perché persino uno dei suoi ministri, membro del gabinetto di guerra ed ex capo di stato maggiore, Gadi Eisenkot, lo ha criticato duramente, sostenendo che non abbia alcun piano per cosa fare di Gaza dopo la guerra e che non si stia comportando onestamente con la popolazione israeliana, dato che ci sono ancora 130 ostaggi nelle mani di Hamas e sia necessario ormai ammettere che non possono essere riportati a casa senza pianificare una nuova tregua e discutere attivamente con Hamas, appunto, suggerendo che insomma gli israeliani debbano necessariamente ritornare alle urne il prima possibile per ripristinare la fiducia nel governo. A queste critiche Netanyahu replica in realtà con una posizione molto dura e inamovibile, perché sempre nel weekend il leader israeliano ha replicato a più riprese come sia assolutamente contrario alla creazione di uno Stato palestinese. Dichiarazione in diretta risposta agli auspici di Washington di cui parlavamo la settimana scorsa, secondo i quali l'unico modo per risolvere la situazione di Gaza dopo la guerra sia proprio la creazione di uno Stato palestinese. Netanyahu però non si è detto solo contrario, ma ha anche affermato che Israele, dopo aver demilitarizzato la striscia, dovrebbe controllare tutti i territori from the river to the sea, che, se vi ricordate, è lo slogan con cui i palestinesi auspicano la liberazione dei territori e la rimozione dello Stato di Israele. Abbiamo parlato spesso del peso ideologico e non di questa espressione, che Netanyahu qui riprende e riusa in chiave israeliana, auspicando a sua volta un controllo israeliano anche su tutta la Cisgiordania, evidentemente, visto che from the river to the sea vuol dire proprio quello. Ieri comunque, qui la chiudiamo, decine di persone si sono radunate sotto casa sua a Gerusalemme, accampandosi con delle tende, per chiedere un accordo per la liberazione degli ostaggi. Ma Netanyahu rimane dell'opinione che nessun accordo vada fatto e la pressione militare rimanga l'unica via.
Sostanzialmente Israele si sta, non dico inimicando, ma comunque gli Stati Uniti stanno, immagino, storcendo un po' il naso, perché nel senso stiamo viaggiando su binari che si stanno piano piano dividendo.
E c'è comunque un contrasto interno a Israele, nel senso, l'abbiamo detto spesso, ma se non ci fosse Netanyahu, se non fosse stato Netanyahu capo di questa coalizione, probabilmente avremmo visto un andamento molto molto diverso di questo conflitto. E sappiamo benissimo perché: perché Netanyahu vuole rimanere al potere il più possibile, perché questa guerra gli consente comunque di prolungare in maniera indefinita la sua permanenza politica, insieme a mille altri motivi, ma questo è uno dei principali. E la cosa che ho trovato più interessante è proprio il suo riutilizzo di From the River to the Sea, quindi una riappropriazione di questo slogan, di cui spesso si è criticato l'assolutismo, no? Ovvero il non concepire l'esistenza di un altro Stato, perché se lo slogan lo dice la Palestina o la Cisgiordania significa evidentemente la non presenza di Israele come Stato, ma è la stessa identica cosa se lo dice Israele, significa la non esistenza della Palestina come Stato. E quindi, se si critica in una situazione, si dovrebbe criticare altrettanto nell'altra, perché lo sappiamo, l'abbiamo detto varie volte, l'unico modo per trovare un qualche tipo di equilibrio è evidentemente la creazione di uno Stato palestinese.
Però come vediamo spesso anche nei dibattiti che ci sono da 3 mesi a questa parte, c'è sempre un bilanciamento un po' che non è uguale tra entrambe le parti, quindi o nero o bianco, ed è un po' il simbolo di tutto quello che sta accadendo in questi mesi. Poi la cosa interessante è che la questione degli ostaggi rimane praticamente irrisolta. Siamo mesi che vediamo proteste di israeliani davanti a Netanyahu per smuovere questa questione, e a quanto pare Netanyahu comunque non ne ha parlato di questa cosa in pubblico, quindi di nuovo.
Io credo che all'interno del caminetto di guerra di Netanyahu, cioè gli ostaggi, abbiano un peso talmente tanto insignificante da non venire neanche considerati. Credo vengano sbandierati come un simbolo per portare avanti la guerra, ma nessuno sembra veramente interessato a fare qualcosa di concreto per riportarli a casa, perché se così fosse non si farebbero bombardamenti a tappeto, ma si cercherebbe un compromesso politico con Hamas.
Perché sono un ottimo pretesto per continuare a fare quello che stanno facendo sulla striscia, insomma, sono d'accordo.
E siamo ai Fish and Bits.
Egoli!
Beh, funziona.
Sono ancora robotico, purtroppo senza Chiara mi sento perso.
No, ma ci siamo. Devi lasciarti andare, proprio devi lasciarlo fluire.
Allora, immaginate di aver acquistato i biglietti per un concerto della vostra band o cantante preferita, arrivate, aspettate l'inizio del concerto, che però arriva dopo un ritardo di 2 ore. Cosa fate? Ve ne fregate, vi godete il concerto e tornate a casa dopo questo bellissimo spettacolo, oppure denunciate per il ritardo direttamente la vostra band o il cantante preferito?
Dipende da quante ore eravamo rimasti lì a morire sotto il sole, tipo prima ancora che iniziasse il concerto.
Son 2 ore di ritardo.
Perché magari sei già lì da 10-15 ore che stai aspettando intensamente, magari senza bere, senza mangiare, sei lì soffrendo, consapevole che prima o poi succederà, arriverà, e poi passano altre 2 ore. Ecco, un rimborsino magari mi verrebbe in mente di...
Soprattutto se nel biglietto magari c'è scritto un orario e l'orario viene posticipato di 2 ore. Ma insomma, questa introduzione per dirvi che a quanto pare il denunciare direttamente in ritardo la band o la cantante preferita è stata l'idea di 2 fan di Madonna, la celebre pop star icona americana, che si è vista denunciare da 2 suoi fan per il ritardo della cantante al concerto.
Ah, quindi 2 fan hanno denunciato direttamente Madonna.
Madonna e anche l'organizzazione dell'evento, Madonna, per il concerto dello scorso 13 dicembre a New York, appunto. Il concerto infatti sarebbe dovuto iniziare intorno alle 20:30, ma la pop star è apparsa sul palco non prima delle 10:30 di sera, con un ritardo di circa 2 ore rispetto all'inizio originale. Quindi con lo slittamento del concerto e di conseguenza la fine del live si è arrivati dopo oltre 1 di notte, e quindi questi 2 fan si sono ritrovati a dover tornare a casa in condizioni di disagio anche a livello di mezzi pubblici limitati a quell'ora, ma soprattutto, e questo è anche uno dei motivi della denuncia appunto contro Madonna e l'organizzazione dell'evento, è che oltre alla pubblicità ingannevole rispetto all'orario, questo ritardo ha influito sulla giornata lavorativa dei 2 fan del giorno successivo.
Questo magari mi sembra un po' eccessivo, perché comunque... cioè l'hanno deciso loro di essere lì, cioè non lo so se ci sono gli estremi, vorrei anche capire effettivamente per cosa è stata denunciata: pubblicità ingannevole, truffa, cioè dichiarazione fraudolenta, cioè cosa...
Nella notizia si parla di pubblicità ingannevole, proprio immagino per l'orario, per la questione dell'orario.
Ok.
Però nella notizia si parla anche del fatto che comunque loro il giorno dopo dovevano andare a lavorare, che questo comunque il ritardo insomma di queste 2 ore ha influito sul riposo insomma di queste 2 persone, ecco.
E secondo te è legittima sta cosa, cioè denunciare il tuo artista perché ha influenzato la tua giornata arrivando in ritardo?
Allora, non lo so, però ti posso dire che il ritardo degli artisti ai concerti
è normale,
è noto, capita.
Però 2 ore.
2 ore sono tante, capita. Tra l'altro, a quanto pare Madonna non è la prima volta che fa ritardo ai concerti. Però, nel senso, per quanto riguarda la questione della giornata lavorativa, insomma, del riposo, non mi sento particolarmente d'accordo. Però il fatto che magari ci siano stati dei disagi, magari a livello di pubblico per farli uscire dopo lo spettacolo, a livello di mezzi pubblici, insomma di gestione di sicurezza, è un po' problematico, perché comunque ti ritrovi con migliaia e migliaia di persone che devono tornare a casa magari con mezzi che magari a quell'ora non ci sono, e quindi quello comunque ha portato un disagio, ecco, ha portato un disagio alle persone. Quindi, allora, se fosse capitato a me mi sarei arrabbiato tantissimo, perché comunque 2 ore sono tante, soprattutto se magari stai aspettando
da
tanto tempo,
avendo pagato fraccate di denaro.
Esatto, però non lo so.
Allora, cioè, Parliamoci chiaro, questi due fan verranno letteralmente inglobati dal team legale di Madonna, quindi questa cosa non porterà da nessuna parte, ma spero che serva almeno un pochettino a sensibilizzare su quanto sia opportuno pensare anche ai bisogni e alle necessità dei propri fan quando si organizzano questi eventi.
Esatto, perché poi magari, cioè, parliamo di persone che ti seguono, che spendono i soldi, che si fanno ore e ore, magari anche sotto il sole, magari non è questo il caso, perché immagino fossi in un palazzetto, ecco, però magari sotto il sole per ore e ore e ore aspettando magari quelle due ore di concerto. È importante comunque salvaguardare i tuoi fan in questo modo, ecco.
Decisamente. Trendzone.
Vediamo cosa c'è in trend.
Allora, dunque, al primo posto Trump, comprensibile, comprensibile, anche se in realtà, cioè, sono sorpreso che sia Trump e non DeSantis, perché in realtà la notizia è il ritiro di DeSantis.
Però riguarda sempre Trump, è sempre Trump.
Vero?
Che attira.
Tutte le strade portano a Trump.
Esattamente.
Decisamente. E l'abbiamo beccato, quindi il primo, primissimo posto, più di 10.000 ricerche, l'abbiamo trovato. Poi, secondo posto, David Gale. È morto David Gale, il fidanzato di Brenda in Beverly Hills. Ok. Ok, allora, non conoscevo, condoglianze, sono sorpreso sia al secondo posto.
Sì, non ho mai visto Beverly Hills, quindi non so chi sia.
Ma di
sia.
Nuovo c'è la nostra bolla, sappiamo che ormai è evidentemente estremamente ristretta a un certo tipo di notizie, ecco.
Esatto.
Poi terzo posto, Planet Farms, che io ve lo dico, sembra il titolo di un gioco flash Android.
Un gioco flash gestionale di robe.
Esatto, ma in realtà mi sembra piuttosto grave, perché aprendo la notizia è in fiamme Planet Farms, l'azienda distrutta in Brianza. Quindi, ok, ritiro tutto, evidentemente è decisamente molto più grave di quello...
Più seria, sì.
Di quello che sembrasse. Non è entrato minimamente nei nostri radar, ma potrebbe essere interessante approfondire, perché vedo che... è decisamente molto più problematico di quanto sembrasse una lettura poco approfondita del titolo.
Infatti, a quanto pare è andata a fuoco un campanone di questa azienda e, insomma, sta cercando di risolvere questo incendio.
Esatto. Poi, quarto posto, sciopero del 24 gennaio dei trasporti, che anche qui mi sorprende poco, perché in realtà sarà una cosa estremamente problematica per molte, molte persone.
E quindi molta gente va a cercare sciopero, insomma,
decisamente.
Del giorno X. Giustamente.
E poi al quinto posto, solo al quinto posto stavolta, notizia di sport con marcatori di Serie A. Quindi
ok.
Ok.
Molto strano, perché solitamente il lunedì ci distribuisce vagonate di sport a tutto spiano, quindi solo al quinto posto, va bene.
Per una volta trend con cui ci possiamo confrontare.
Esatto.
E questo era tutto. Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo la mail di redazione, redazione@breakingitaly.it, per scriverci qualsiasi cosa, da insulti a complimenti a osservazione o roba che volete segnalarci. E ci vediamo dopo con Breaking Italy.